E allora bene, 16 e 15 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, si torna in voce con il primo collegamento previsto in questa puntata di Silenzio Assordante. Ve l'avevamo annunciato nel sommario della puntata d'oggi, siamo al telefono con una compagna della rete Campagna in Lotta, benvenuta ancora una volta qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, spero che ci senti forte e chiaro.
Sì, benissimo, ciao a tutti.
Alla grande. Alla grande. Allora, diciamo, si parte da un fatto che non possiamo considerare di cronaca, ma che è finito anche sui giornali, di due fogli di via che hanno raggiunto due compagne, in un contesto che abbiamo raccontato spesso, che è quello della zona industriale della, nel comune di San Ferdinando, vicino al porto di Gioia Tauro. Lì c'è appunto la nuova tendopoli, il campo di lavoro inaugurato non troppo tempo fa. Ti chiederei un po' di ripartire dal contesto per poi arrivare a quello che è successo pochi giorni fa lì e quello che sta succedendo in questi ultimi tempi.
Sì, allora, beh, come ogni anno, diciamo che questo è un po' il periodo, in realtà già iniziato da qualche settimana, la stagione di raccolta nella piana di Gioia Tauro. Che cosa significa? Che moltissimi lavoratori e lavoratrici stagionali che si trovavano in altre parti d'Italia poco a poco arrivano a San Ferdinando, insomma nella zona per la raccolta. Quello che cambia, che è cambiato quest'anno, è che appunto dopo lo smantellamento della baraccopoli informale, di quella che poi era prima una tendopoli, la progressiva praticamente militarizzazione di tutta l'area, che ha lasciato soltanto una piccola tendopoli come unico spazio abitabile da pochissime persone, super controllata, ovviamente recintata, ci possono entrare soltanto le persone munite di badge e che hanno permesso di soggiorno, eccetera. Quindi una situazione che avete descritto anche già molte volte, anche in collegamenti con compagni che abitano là. E quello che sta succedendo è che appunto da molte settimane a questa parte, in silenzio, diciamo, in punta di piedi, è provato e incominciato il sindaco di San Ferdinando a smantellare la tendopoli, anche quest'ultima rimasta, quindi a togliere poco per volta alcune tende, a eliminare i posti di persone che si allontanavano dalla tendopoli per andare a lavorare in altri posti e che quindi quando ritrovavano non si ritrovavano più il posto letto, e quindi di conseguenza si è arrivati a un punto in cui praticamente non esiste più nessuno spazio abitabile, né quelli appunto autonomi, autogestiti come erano le baracche prima, né quelli messi in piedi dalle istituzioni, scarsi, inadeguati, come la tendopoli. E quindi c'è stato un momento in cui moltissime persone, cioè, si raccontavano, è stato anche scritto più volte, le persone che abitavano dentro la tendopoli raccontavano di molte persone che arrivavano e dormivano alla stazione, dormivano per strada e poi cercavano di cavalcare la notte la recinzione della tendopoli per poter dormire da qualche parte al chiuso, poi sotto la pioggia battente di queste ultime settimane, tra l'altro. Quindi c'è stata ci sono state più volte appunto operazioni anche della polizia a reprimere e a cacciare le persone che passavano e che attraversavano la recinzione, e quindi questo ovviamente ha stimolato una risposta immediata delle persone che abitano all'interno della tendopoli, che hanno incominciato a protestare e a chiedere di interfacciarsi con le istituzioni, in primis con il sindaco, con il prefetto di Reggio Calabria, per avere delle risposte, insomma, che cosa dobbiamo fare. Stiamo parlando di una stagione che richiama le persone che tra l'altro stavano in altri ghetti che sono stati chiusi, in altri posti che sono stati sgomberati durante l'anno, quindi è impensabile, cioè l'idea magari che queste persone scompaiano così senza, cioè è ovvio che continuano ad arrivare persone, quindi queste proteste hanno fatto sì che il sindaco e la prefettura riaprissero la tendopoli, quindi incominciassero poco per volta ad ammettere di nuovo le persone dentro la tendopoli, però fatto sta che ancora i posti sono pochissimi e si crea un po' questo meccanismo, cioè sia quello che poi viene riproposto dai media, sia quello che viene, cioè la narrativa delle istituzioni è: vi abbiamo fatto un lager, ci dovete stare, dovete pure ringraziare che vi lasciamo stare dentro queste tende, perché poi lo ricordiamo, anche questo l'abbiamo detto mille volte, però ci sono stati finanziamenti che hanno permesso la costruzione anche di palazzine che ancora oggi nel comune di Rosarno sono vuote, che dovevano essere destinate ai lavoratori stagionali, ai lavoratori immigrati della zona. Quindi stiamo parlando anche lì sempre di case vuote, di palazzine vuote, di finanziamenti, di soldi che si perdono. E al momento a San Ferdinando la situazione è questa: ci sono molte persone che arrivano da territori molto simili, per esempio Saluzzo, ci sono molte persone che adesso, proprio la notizia di due giorni fa, le tende del Foro Boario di Saluzzo in provincia di Cuneo che ospitavano moltissimi lavoratori stagionali sono state smantellate. La stagione sta terminando, ma questo non significa che molte persone siano rimaste comunque senza un tetto, e quindi molte persone arrivano a San Ferdinando, così come anche dalla Puglia, così come anche da tanti altri da tante altre città, da tante altre campagne.
Infatti, come sottolinei te, insomma l'abbiamo raccontato molto spesso, si tratta di un percorso obbligatorio quello che riguarda queste persone, non solo attraverso gli sgomberi ma anche attraverso il meccanismo dello sfruttamento, ovvero coincidono diversi aspetti che poi sono le rivendicazioni al centro della lotta, quello dei documenti, quello della casa, quello dei contratti di lavoro. Questi tre aspetti si incrociano e portano le persone a essere obbligate a muoversi in un circuito di ghetti istituzionali o non, che progressivamente stanno subendo una messa a sistema. Ecco, un po' San Ferdinando è stato un laboratorio.
Infatti anche proprio nella gestione del territorio in termini di controllo, di restrizione, la strategia dello Stato è molto simile a San Ferdinando come a Saluzzo, per esempio. Pensiamo a un territorio che è stato progressivamente controllato, come moltissime forze dell'ordine, cioè al momento a San Ferdinando la proporzione fra i lavoratori presenti e le pattuglie impiegate per perlustrare il territorio 24 ore al giorno per controllare la tendopoli è veramente esagerato, così come a Saluzzo. E questo ovviamente comporta il fatto che gli unici posti, gli unici luoghi dove le persone poi, dove i lavoratori e le lavoratrici possono vivere, sono questi ghetti istituzionalizzati, altrimenti controllati, circondati da telecamere giorno e notte, in cui vieni espulsa per qualsiasi cosa, cioè basta essere persona non gradita alle istituzioni, basta essere un sospetto, cioè penso a un lavoratore espulso dalla tendopoli di San Ferdinando due giorni fa perché ripara le biciclette all'interno, cioè come se non fosse uno dei mestieri probabilmente più importanti in un territorio in cui le persone si recano al lavoro in bicicletta. Quindi un territorio che diventa sempre più difficile, anche sempre più controllato, e quindi gli spazi di autonomia, di gestione della vita dei lavoratori e delle lavoratrici immigrate si riduce a zero, che è proprio quello che vuole, no, lo Stato, quindi controllare questi masse di lavoratori sempre di più in modo che si spostino entro i limiti prestabiliti, nei momenti prestabiliti. È questo.
Allora ascolta, io è una domanda un attimo, perché continuo ad aver bisogno di capire come si sta trasformando anche la situazione con la chiusura di molti centri d'accoglienza che hanno un meccanismo molto simile a questi campi di lavoro di Stato, in termini proprio di impossibilità di averci un'autonomia individuale, cucinarsi da solo, scegliere quando entrare, con chi entrare, se ospitare qualcuno, e con tutto il business, insomma, che gira intorno a questa possibilità di controllo delle persone. Volevo capire se si stanno registrando, cioè, più ingressi in ghetti informali o non, rispetto alle persone che stavano nei centri di accoglienza, e rispetto anche una limitazione sempre più forte nella possibilità di averci un documento.
Sì, possiamo parlare anche di territori diversi, perché poi i meccanismi sono molto simili, però vediamo come per esempio a San Ferdinando ora l'impossibilità materiale di stare in qualsiasi luogo dove si possa stare con un tetto sopra la testa sta portando da una parte al fatto che molte persone arrivano e poi se ne vanno, e quindi lasciami aprire una piccola parentesi, questo significa sul territorio di San Ferdinando che al momento della raccolta ci sono anche molto meno lavoratori di quelli che in realtà sarebbero necessari, o in realtà c'è la domanda, no? C'è una domanda di lavoro e non c'è un'offerta, perché moltissimi lavoratori non possono stare sul territorio perché non ci sono case, non ci sono alloggi. Non ci sono alloggi nei posti informali perché sono stati sgomberati, perché il controllo del territorio è molto forte, quindi sono pochissimi gli spazi, ce ne sono sicuramente, perché poi le persone continuano a organizzarsi e continuano a organizzare anche i propri alloggi in maniera anche autonoma, però sono più pochi. E quindi di conseguenza ci sono meno persone in altri luoghi. Come se facciamo un attimo un salto a Foggia, anche qui vediamo come si sta un po' modificando questo sistema, perché per esempio parliamo del CARA di Borgo Mezzanone. Proprio in questi giorni le persone che ci abitano ci parlano di operazioni di spostamento delle persone all'interno del CARA, di restrizione degli spazi, appunto. Proprio un paio di giorni fa alcune persone ci hanno detto che da oggi soltanto quelli che hanno la tessera ufficiale, che quindi sono ancora ospiti del centro di accoglienza, possono rimanere, mentre tutti gli altri che continuavano comunque a vivere dentro o al lato, a fianco, però sempre dentro la recinzione, vengono spinti fuori. Quindi stiamo andando sempre di più verso un momento in cui in tutti questi territori almeno quello che la situazione ci fa presagire, uno scenario simile in tutti questi posti, cioè solo ghetti che però sono istituzionalizzati e che sono gli unici spazi dove le persone possono vivere al contempo lavorare. È ovvio che anche in Calabria ci sono altri spazi dove, altri territori in cui le persone vanno nel momento in cui a San Ferdinando non c'è posto o c'è una repressione troppo forte.
Allora, ci hai parlato di un territorio ultrasorvegliato, insomma, l'abbiamo visto anche con il progressivo tentativo di sgombero della vecchia tendopoli, di come si sia creato un vero assedio militare in quella zona che probabilmente non se n'è mai andato, e sappiamo, insomma, che questa cosa influisce anche sulla possibilità di incontro fra compagni che magari vivono in altre città e chi vive dentro la tendopoli. Abbiamo, insomma, capito chiaro e tondo che il questore di Reggio non abbia alcuna intenzione di permettere che la solidarietà si faccia sentire forte al fianco delle persone che lottano nella nuova tendopoli, e insomma questo sistema dei fogli di via sembra si stia consolidando un po' nel tempo. Non so se ci vuoi raccontare quanto è accaduto qualche giorno fa.
Ma sì, cioè è molto grave quello che è accaduto, appunto due fogli di via dati tra l'altro nel senso da due persone che stavano semplicemente camminando per la strada parlando con degli amici nei pressi della Tendopoli. Quindi questo significa che oltre alla criminalizzazione della solidarietà si sta parlando proprio di un territorio in cui nessuno ci può stare che non faccia parte di quell'orbita di associazioni, sindacati, organizzazioni che comunque sono vicine alle istituzioni e che hanno il lasciapassare. Quindi è proprio da una parte no, è impensabile che ci possano essere degli italiani e delle italiane che hanno anche rapporti di amicizia con i lavoratori e le lavoratrici che abitano dentro la Tendopoli di San Ferdinando. È ovvio che sono azioni che puntano proprio a eliminare fisicamente dal territorio chiunque poi possa portare solidarietà, portare supporto a quelle che sono le lotte auto-organizzate delle persone immigrate che vivono lì, perché ovvio quello che è successo non è altro che a due persone italiane non è altro che un'ombra di quello che vivono poi i fratelli e le sorelle che stanno lì sempre, no? Cioè, pensiamo per esempio soltanto a due lavoratori della Tendopoli che sono stati aggrediti quest'estate a un lido a Reggio Calabria e che poi adesso sono sotto processo per aggressione. Quindi c'è da una parte sia i media che le istituzioni capovolgono la realtà costantemente, si permettono di farlo costantemente per fare in modo che non ci sia una solidarietà, un appoggio, ma anche c'è amicizia o vicinanza di italiani immigrati sul territorio, e nel momento in cui questi legami ci sono li va a rompere con provvedimenti davvero davvero assurdi, davvero cioè anche che non sorprendono da una parte perché sappiamo benissimo come si comportano le istituzioni su questo territorio, però nel momento in cui vengono dati due fogli di via a due persone che stanno camminando nei pressi della Tendopoli ci rendiamo conto del livello di repressione e di controllo a cui sono arrivate le forze dell'ordine su questo territorio, cioè, davvero oltre la criminalizzazione della solidarietà, ancora oltre, cioè non ci possono essere relazioni di amicizia tra bianchi e neri in un territorio in cui i neri devono stare dentro i ghetti e basta.
A meno che non siano insomma utili a tenere intatto lo stato delle cose, insomma, come dicevi te, come è stato raccontato molto spesso poi dagli stessi lavoratori qui dai microfoni. E, che dire, quello del foglio di via è un provvedimento, diciamo, uno strumento utilissimo, velocissimo, non c'è bisogno di alcun processo, serve soltanto un questore che firma un pezzo di carta per allontanare dal territorio fino a 3 anni, tra l'altro insomma quello che è passato ormai è che i 3 anni sono di default che vengono dati, invece insomma cioè ovvero l'allontanamento massimo viene dato a prescindere dal problema che poi dovrebbe essere legato rispetto alla presenza su quel territorio. Ti chiederei, ma su questi fogli compaiono delle motivazioni o se appunto bisognerà aspettare un ricorso per sapere come hanno giustificato questo provvedimento?
Ma infatti, cioè, ti ripeto, le motivazioni sono presenti e sono di un'assurdità davvero lampante. Non che il foglio di via di per sé possa mai essere giustificabile assolutamente, cioè, già è un'idea assurda quella di poter allontanare le persone da un territorio come semplice misura, no, di prevenzione, perché queste persone potrebbero essere nel futuro pericolose, quindi già l'idea è assurda, però le motivazioni che vengono date sono proprio il fatto che delle persone che hanno la propria residenza a centinaia di chilometri di distanza si trovino su quel territorio, che è un territorio considerato, poi sempre le parole che vengono usate, no? Sensibile, pericoloso, con una storia di problematica. Quindi sono tutte queste parole, appunto, che fanno capire che nel momento in cui una persona italiana si trova a parlare con una persona immigrata che vive in un ghetto, questa persona automaticamente è sospetta, che ogni immigrato che vive nella tendopoli è un sospetto potenzialmente, e che quindi il semplice fatto di trovarsi su quel territorio, che è un territorio sensibile, no, nel gergo poliziesco, quindi è un territorio che tu non puoi trovarti lì se non sei parte di un'associazione, un sindacato, un gruppo di quelli che sono autorizzati, no? Quindi che cosa ci stai a fare tu fuori della tendopoli se non sei lì o per portare la carità o per fare del business? Non
perfetto,
è concepibile
perfetto,
questa cosa,
perché
e quindi davvero
questa cosa
le motivazioni sono veramente quelle.
Ritorna, abbiamo visto come anche in precedenza con altri tre fogli di via che hanno riguardato sempre Solidali, in un momento in cui lo Stato provava in ogni modo a sgomberare, sia con l'uso della forza militare sia con l'utilizzo di associazioni e sindacati, quella che era la vecchia Baraccopoli, sia i media sia le forze dell'ordine sottolinearono pesantemente, e in quel caso diciamo i media furono anche piuttosto utili, di come persone che venivano da altre parti d'Italia, che venivano a fare, a interessarsi della vita altrui, probabilmente andavano lì ed erano la regia esterna occulta a poi invece quella che è una lotta auto-organizzata di chi,
esatto,
si vive sulla,
esatto,
propria pelle quelle condizioni, e che semplicemente cerca dei contatti, dei ponti con l'esterno, anche per unire le diverse lotte, ma anche per trovare qualcuno che faccia da megafono rispetto a quello che avviene in un posto isolato, dove, ricordiamo, se ne parla unicamente quando muore qualcuno o quando nel caso, per fortuna, ci fu una grossa rivolta come quella di Rosarno.
Esatto, infatti detto questo, ecco, non saranno dei fogli di via date a delle persone X che fermeranno mai i movimenti auto-organizzati dei lavoratori lì. Infatti, come è stato fatto, cioè, sono stati girati anche dei video ultimamente girati dagli abitanti della tendopoli il giorno stesso dopo questi provvedimenti. Gli abitanti della tendopoli hanno messo su dei cartelloni per protestare contro le condizioni di repressione e per i documenti e per le case, cartello che è stato immediatamente tolto dalle forze dell'ordine, no? E quindi silenziamo qualsiasi cosa, però cioè, i lavoratori e le lavoratrici, le persone che vivono lì non si sono mai fermate in tutti questi anni, non hanno mai smesso di organizzare, di organizzarsi e di manifestare e di comunque cercare contatti con le persone al di fuori. Quindi questo non può essere che una motivazione in più per stare in questi posti, per cercare questi contatti, per creare le connessioni proprio anche cioè reali, i ponti, ma anche per renderci conto che la stessa situazione che in cui si trovano persone, le persone a San Ferdinando, che ci sembra sempre un luogo così remoto, in realtà poi si riproducono in centinaia di altri contesti, non soltanto dei territori agroindustriali, ma anche cittadini, cioè dappertutto, no? C'è questa divisione sempre più forte, c'è questo tentativo di spezzare ogni legame, e quindi no, dovrebbe essere un incentivo in realtà a continuare a lottare.
Bene, questa, insomma, questa forma di repressione, quale quella dei fogli di via, si somma a una serie di procedimenti penali che riguardano compagni e compagne per diverse giornate di lotta che sono avvenute in quel territorio. Giusto per ricordarlo un po' qui anche dai microfoni di Radio Onda Rossa, sia nel Foggiano sia nella piana di Gioia Tauro, sono diversi i processi che riguardano diverse decine di compagni e compagne. Uno va a sentenza il 26 novembre prossimo in quel di Palmi, dove insomma ci sarà l'ultima udienza, quella che deciderà, dove in tribunale si deciderà se impartire una pena o meno a due compagne che sono state accusate sempre con lo stesso gioco perverso della regia esterna o qualcuno che va lì e agisce al posto di qualcun altro, insomma, di aver impedito che qualcun altro venisse identificato dalle forze dell'ordine, nel caso di una di averlo fatto con l'uso della forza nei confronti di un carabiniere. Ovviamente fa parte di una somma di tentativi di spezzare quella che è la solidarietà, di spezzare la possibilità, l'idea che ci si possa affiancare alla gente che lotta lì. Ovviamente tentativi che poi nel tempo si sono dimostrati abbastanza idioti, perché insomma le persone, i compagni continuano ad andare, le persone continuano a lottare anche lì, anche diciamo con l'assenza di una solidarietà che comunque insomma si riconferma di volta in volta intenzionata ad esserci. Quindi giusto così per dire, nel quadro delle sfighe che spesso raccontiamo da questi microfoni, mettere anche questa data sul tavolo ci interessava, ecco.
Certo.
E non so se vuoi aggiungere altro, cioè...
Ma sì, guarda, ci sarebbero veramente tantissime cose da dire sia su Foggia sia su San Ferdinando, appunto, cioè dipende anche da quanto spazio avete, però per dire un fatto che secondo me è interessante. A San Ferdinando quello che è una delle conseguenze del fatto che le persone non trovano più posto dove stare è stata anche quella che un minore afflusso di lavoratori ha fatto sì che per esempio si sia alzato il potere contrattuale dei lavoratori lì, per cui ci sono stati nelle ultime settimane sia scioperi di lavoratori che hanno diciamo utilizzato questo fatto per dire ok, adesso non siamo così facilmente sostituibili, dateci il salario giornaliero. Stiamo sempre parlando di un aumento dai 25-30 euro medi al giorno a 30-35 al giorno, però ecco, ci sono stati più casi, abbiamo parlato con più persone che stanno lì, che ci hanno raccontato queste dinamiche, che ci hanno raccontato di scioperi anche di più giorni in cui le persone si sono organizzate e hanno ottenuto anche un aumento dei salari. Quindi questo significa che, ecco, ancora una volta i lavoratori si stanno organizzando, c'è la necessità di continuare e anche di portare per esempio sui documenti la battaglia su un piano più alto e più avanzato di quello locale, perché ci rendiamo conto che sulla questione dei documenti per esempio le questure sia di Reggio Calabria sia di Foggia sia di moltissime altre questure in Italia al momento hanno praticamente bloccato tantissimi documenti, tantissimi rinnovi. Ora non voglio entrare nei tecnicismi di cosa sta succedendo adesso, però in realtà sarebbe anche interessante analizzare questo. Ecco, ci ritroviamo in un momento in cui tantissime persone che potrebbero avere un documento proprio sul fatto che lavorano, sono integrate sul territorio, non lo possono fare proprio per come è disegnata la legge al momento, e quindi c'è la necessità di spingere perché la legge sull'immigrazione e sui permessi di soggiorno cambi. Quindi oltre alle limitazioni locali che rimangono, su cui le persone continuano a lottare e continuano anche ad avere vittorie, c'è davvero la necessità di pensare tutte insieme a come dobbiamo spingere perché davvero le persone che vivono non soltanto in questi territori ma in tutta Italia possono arrivare a un momento in cui si può vivere, si può lavorare con un permesso senza dover senza rimanere bloccato ogni volta, non soltanto ogni volta che cambia la legge, ma proprio davvero, cioè c'è una creazione di irregolarità enorme al momento. Al momento ci sono tantissime persone che non hanno idea come continuare a esistere qui con i documenti bloccati. Quindi questo è un altro argomento di cui si potrebbe parlare per ore, però
sicuramente lo faremo. Non scamperete a una nuova puntata di Silenzio Assordante. Allora, niente, noi da qui vi mandiamo un abbraccio, ti ringraziamo per gli aggiornamenti, spero che siano aggiornamenti utili, soprattutto quando poi arrivano appelli a partecipare alle giornate di lotta, ad aggiungersi, anche perché insomma qua da Roma l'attenzione è oscillante. Facciamo bene a riaggiornarci, facciamo bene anche a dare a tutte e tutti quanti gli strumenti per comprendere quello che sta accadendo, nella speranza insomma che quando poi arrivano delle grida di lotta e delle richieste di partecipazione, poi questa roba non viva soltanto di like su Facebook.
Assolutamente, grazie mille per lo spazio che mi date sempre, ecco.
Dai, un abbraccio.
Grazie, ciao.
E allora, per quanto riguarda gli aggiornamenti dalla